Allora, abbiamo detto l'altra volta che, adesso li vediamo anche meglio in qualche tipo di applicazione, che la categorizzazione che opera dirò si dipana su due assi diversi, uno che ha a che fare con la relazione con i riflessi dominanti, quindi abbiamo visto stazione retta, inghiottimento e ritmo, che permettono la costellazione di una serie di simboli che di per loro sono ispirati dagli stessi gesti. Vorrei che fosse questo il chiaro della questione, cioè non è qualcosa che viene assegnato dopo, il simbolo scaturisce dal gesto. In qualche modo questo ha a che fare con il senso, che è uno dei temi che appunto volevo toccare nelle ultime due lezioni, nel senso che, senso è una parola come abbiamo visto anche al festival abbastanza complicata, nel senso che se noi prendiamo la definizione weberiana di cui abbiamo parlato, no? Quindi la cultura come sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, diciamo, vabbè, allora quelli che attribuiscono senso a questa sezione finita siamo noi. Ok. Però la domanda è come? Cioè, come avviene questa assegnazione di senso? Che noi non è che possiamo, come dire, tentare di capirlo da ora, perché noi adesso siamo in un senso che si è venuto costituendo nei millenni e quindi, tutto sommato, ne saremmo in qualche misura custodi, ma all'inizio, cioè il gesto seminale per il quale un essere che comincia ad essere umano, perché abbiamo visto che la storia è lunga e dolorosa, da un insieme di informazioni di consapevolezza spaziale riesce a cominciare ad elaborare concetti più astratti. Ecco, tutto questo come accade? Perché la domanda è lì. Ed è una domanda che non è che dice, vabbè, ma l'hanno fatto 3.000, 5.000, 10.000 anni fa, chi se ne frega. No, perché noi continuiamo a farlo costantemente. Quindi il fatto che Durand ci fornisca una chiave interpretativa di questo è importante, perché cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche misura da questi gesti primordiali, che sono stati i primi gesti con i quali ci siamo mossi nello spazio e abbiamo cominciato a costruire la nostra cultura, a questi stessi gesti sono connaturati dei simboli che vengono in qualche misura naturalmente gli uni dagli altri. Non è un'attribuzione successiva, non è convenzionale, è qualcosa che è implicito nel gesto. Come vi dicevo, il gesto dell'alzare la mano in qualche modo implica anche il fendere, quindi la spada, il fulmine, tutto ciò che ha a che fare con questo tipo di gestualità ne deriva. Potremmo dire di fatto che noi abbiamo la spada, abbiamo lo scettro perché ci siamo alzati in piedi, non viceversa. Derivano, i gesti sono qualcosa che porta con sé l'oggetto. Qui ci sarebbe tutta una questione anche antropologica, con dei grandi autori che hanno scritto in proposito, però ripeto, avremmo bisogno di un corso di laurea a parte, quindi diventa un po' complicato. Però, di nuovo, noi non possiamo concepire gli oggetti come qualcosa che arriva dopo. Gli oggetti sono anch'essi parte del nostro sviluppo e derivano dal fatto che siamo fatti in un certo modo. Se avessimo un altro corpo, gli oggetti sarebbero diversi. Non so se questa cosa è chiara. Quindi è una, come dire, una successione di step per i quali dalla fisicità si passa prima alla strumentazione concreta, poi si passa e costantemente, no, direi costantemente nella famosa Vex Irrvirkum, contemporaneamente, come dice Morin, nel mentre che si generano gli oggetti si caricano, oggi peggio del solito se Dio vuole, si caricano di significati simbolici. Ok? Quindi questi tre riflessi portano con sé la coppa, la spada, la caverna, il tamburo, la percussione, come abbiamo detto, tutto quello che ha a che fare con essi. Però l'immagine, come abbiamo detto anche, è anarchica. L'immagine porta con sé uno sciame di significati che devono essere ulteriormente ordinati per poter un minimo capirci qualcosa. Quindi questi simboli, gli stessi simboli, possono rivestirsi di accezioni e interpretazioni diverse. La spada, ad esempio, una cosa è una spada brandita in alto, possibilmente fiammeggiante, come forse avete visto nel Trono di Spade recentemente, e via discorrendo come accade su Ente, ma può anche essere un qualcosa al quale t'appoggi andando via dal campo. Può essere un supporto più che un'arma, no? Come vedete, questa è una cosa che ricorre poi normalmente in tutto ciò che facciamo ancora noi oggi. Vorrei che questa cosa fosse chiara. Nel senso che ancora oggi noi non possiamo dire se un oggetto è buono o cattivo o fa qualcosa e non ne fa un'altra, perché l'oggetto ha in sé un'infinità di potenzialità, no? La spada può essere un qualcosa con cui puntelli un muro che sta crollando, oltre ad essere una spada che uccide, no? La spada può essere uno strumento di difesa e non di attacco. Quindi, come d'altronde abbiamo visto, per esempio, per l'energia nucleare, tanto per fare un esempio molto più vicino a noi, no? Non è detto che debba necessariamente essere utilizzata per far male, può anche essere qualcosa che teoricamente potrebbe aiutare il sistema, anche se su questo magari ho qualche piccola riserva personale. Però l'abbiamo visto per la polvere da sparo, no? La polvere da sparo ci si fanno i fuochi d'artificio, non necessariamente le pallottole. Quindi non è che la polvere da sparo in sé è cattiva o viene usata in un certo modo. Il modo in cui viene usata la polvere da sparo deriva dal regime simbolico all'interno del quale si muove chi la usa. Quindi è piuttosto evidente che il regime simbolico cinese era uno, no? Per la polvere da sparo, mentre il nostro era un altro. E il nostro, guarda caso, ha trasformato la polvere da sparo in una prolunga della spada. Quindi di nuovo diurno, lampo, fuoco, danno, attacco, c'è tutto nella costellazione simbolica della polvere da sparo come l'abbiamo costruita. Quindi abbiamo bisogno di riuscire a distinguere questo doppio atteggiamento. La spada è uno strumento di supporto o è uno strumento d'attacco? La caverna è un luogo di detenzione o un luogo di riparo? Perché non è, nella caverna questo non c'è. Non è detto, dipende dal modo nel quale noi la utilizziamo, la concettualizziamo, la simbolizziamo. E quindi dice Dunant, questa cosa deriva dai due regimi, regime diurno e regime notturno. Abbiamo visto che i due regimi si fondano su due fondamentali atteggiamenti nei confronti del fatto fondamentale della nostra esistenza, ovvero sia della morte. In ultima analisi, trovate che alla base della gran parte dei regimi e delle articolazioni dei regimi che non abbiamo visto perché di nuovo sarebbero parte di un altro tipo di esame, c'è il problema della morte. La morte è il problema. Di fatto vi ho detto che Durand, come molti altri grandi pensatori, ritiene che tutto ciò che noi facciamo in qualche modo abbia a che fare col confronto con la morte, no? Perché la morte è uno dei, diciamo, è il punto fermo. Noi cerchiamo tutti questi punti fermi da sempre, ce l'avevamo, però certo è uno un po' così inquietante per molti versi, ma è lì, è l'unica certezza che abbiamo durante tutta la nostra vita. Allora, se nei confronti della morte noi adottiamo un atteggiamento di contrapposizione frontale, come abbiamo detto, di antitesi, siamo in regime diurno e noi, come cultura, siamo una perfetta manifestazione ed esemplificazione di questo, perché noi siamo coloro che pian piano, progressivamente, hanno rimosso la morte dal proprio orizzonte di vita, no? Il che può sembrare un'ottima idea, ma come vi dicevo, è stupido perché poi a un certo punto la morte arriva. E quindi qualunque equilibrio e qualunque tipo di fondamento tu abbia tentato di costruire facendo finta che non c'è, te crolla in testa, detto proprio brutalmente così. Quindi questo tipo di atteggiamento è quello che si concretizza nelle terapie criogeniche di cui forse avete sentito in televisione in questi giorni, nelle varie start-up della Silicon Valley che vorrebbero travasarci dentro degli hard disk. Non so se avete visto Altered Carbon, non ne abbiamo parlato di questa cosa. Ecco, Altered Carbon è l'ultimo degli step su questa strada dell'identificazione dell'anima o della coscienza con un software, che è comunque l'ennesimo step, anche lì da un punto di vista simbolico, coerente con tutta una serie di altre cose. Perché di fatto vuol dire trasformare la nostra coscienza in una serie di 0 e di 1, quindi di nuovo siamo nel digitale spinto, no? Per molti versi. Quindi, come vedete, simbolicamente le cose tornano molto bene per tanti aspetti. Dall'altra parte invece c'è il regime notturno. Il regime notturno qual è? Quello che, come dire, sfuma la questione della distinzione, sfuma la questione dell'antitesi, sfuma la questione dell'opposizione a favore di strategie di compromesso. Come diciamo, abbiamo visto in modo molto limpido da un punto di vista simbolico, strategie di contaminazione, tant'è che tutto il vocabolario che anche oggi ha a che fare con l'incontro delle culture, guarda caso, si ispira a questo registro. Noi abbiamo nell'incontro fra culture parliamo di contaminazione, di ibridizzazione, di meticciato, tutta una serie di espressioni che nella storia purtroppo non sono state mai espressioni positive, no? Ibridi e meticci venivano uccisi o schiavizzati, la contaminazione è qualcosa che rimanda a malattie, pesti. Quindi, come vedete, da un punto di vista simbolico è piuttosto evidente che il nostro rapporto con le altre culture a noi non piace. Lo subiamo per molti versi, ma per quanto a voce e a parole diciamo che siamo molto ben disposti, poi le parole che scegliamo tradiscono un altro atteggiamento. Quindi, a seconda di questi due regimi, possiamo dare un'interpretazione, non dico univoca, ma molto molto più precisa ai vari simboli. In un regime notturno la grotta sarà probabilmente un riparo, un rifugio, un luogo di studio, un luogo di ritiro, qualcosa che porta più vicino alle radici, no? Che chiaramente sono anch'esse parte del mondo notturno. In un regime diurno la grotta sarà il luogo dove vieni costretto, dove vieni forzato, la grotta platonica, che bene o male Platone rientra moltissimo nelle categorie del regime diurno, no? Tutta la sua simbolica e tutta la sua narrazione mitica si confanno a un regime diurno. Quindi questo più o meno è quanto, più chiaro? Ok. Ovviamente qual è l'importo della questione, come dicevamo, perché parliamo di queste cose che sembrano non avere a che fare con la sociologia? Perché sono quelle che ci permettono di mettere a fuoco quel sapere immaginale di cui abbiamo parlato sin dalla prima lezione. È attraverso questi strumenti che possiamo comprendere l'atteggiamento immaginale del singolo, come della cultura, come dello Stato, come dell'organizzazione. Le organizzazioni, gli Stati, le istituzioni, i singoli hanno anch'essi un proprio equilibrio tra regime diurno e regime notturno e a seconda della prevalenza dell'uno o dell'altro possono essere interpretati in quest'ottica, anche nel loro agire sociale. Questo è il punto. Cioè il regime diurno, il regime notturno, le categorizzazioni durandiane a noi servono per comprendere meglio ciò che accade nella società, non è qualcosa di nuovo separato che tengo da una parte per quando leggo un libro o una poesia, è qualcosa che mi permette di capire la strategia di un tycoon come Trump, è qualcosa che mi permette di capire per quale motivo l'Unione Europea non funziona come dovrebbe, è qualcosa che mi permette di aggiungere al mio sapere qualcosa che sto perdendo. E che spesso e volentieri è più importante di quello che ritengo invece sia centrale. Perché vi ripeto, noi siamo molto più esseri, molto più simbolici di quanto non vogliamo ammettere, molto più immaginali di quanto non vogliamo ammettere. Continuiamo a rifugiarci dietro questa autodefinizione di esseri razionali, ma nella prassi questa razionalità purtroppo non si vede. Quindi c'è bisogno di integrare l'idea del regime razionale con una serie di altre considerazioni. Visto che siete una classe tutto sommato abbastanza sveglia, tenterò di affrontare al volo un tema che è estremamente complesso da questo punto di vista, perché, come dire, saprete che ieri è stata la giornata dedicata alla violenza contro le donne. Ok. Questo direi che è uno dei casi nei quali l'immaginale e il razionale fanno a cazzotti, no? Perché ieri è uscito uno dei sondaggi Istat che dice che il 25% della popolazione, non ho capito se maschile o in generale, comunque ritiene che l'eventuale violenza sessuale sia colpa della donna perché va in giro vestita in un certo modo. Okay. Cosa che da un punto razionale, di un punto di vista razionale è del tutto censurabile, ne siamo assolutamente d'accordo. Però facciamo uno sforzo contro, perché io è ovvio che sono contro qualunque forma di violenza, in particolare contro le donne, ma ragioniamo un secondo. Se è vero che noi ci muoviamo su un piano di complessità, nella quale il simbolico, l'immaginale e il corporeo hanno un peso che noi stiamo negando. È anche vero che messaggi erotici di un certo tipo, in certi contesti, possono essere interpretati male. Non vi sto dicendo che è giusto, vi sto dicendo che cerco di capire perché questo possa succedere, al di là di quello che ci raccontiamo, nel senso che questo è uno dei momenti nei quali il racconto dell'essere umano come razionale cede. Perché l'essere umano è anche altro. E se tu questa cosa che è altro non gliela spieghi e gli insegni in qualche modo a venirci a patti, le pulsioni di questa parte sono difficilmente controllabili. Le puoi controllare se sei molto, come dire, sviluppato a livello mentale, se sei colto, se hai gli strumenti, eccetera. Ma noi ci siamo anche detti che abbiamo una popolazione che purtroppo di questi strumenti comincia a scarseggiare pesantemente. Allora, colui che non ha questi strumenti e si vede costantemente sbattere in faccia una serie di cose che gli piacerebbero molto, come reagisce? Non vi dico che sia giusto, vi dico che però potrebbe essere una chiave di interpretazione, per cui dovremmo intervenire su di lui più che su di lei, ovviamente. Però, come vedete, è un argomento molto più scivoloso di quanto non sembri se lo prendi da un punto di vista di paradigma complesso. Perché noi abbiamo delle pulsioni che sono ad oggi ingovernabili. Questo è il problema. Abbiamo delle pulsioni che ad oggi scavalcano qualunque tipo di autocontrollo razionale, qualunque tipo di nozione di rispetto astratta, per diventare carne, sangue e voglia, e desiderio, e brama. Sono termini duri, però sono quelli che spesso e volentieri muovono. E con questi termini dovremmo fare i conti, perché fanno parte di quel violento, di quel male di cui abbiamo parlato prima. Non so se vi rendete conto. Io mi rendo conto che è un discorso estremamente complesso. Quindi ve lo sto dicendo con tutte le cure del caso. Però è un tema sul quale dovremmo riflettere. Cioè, non è possibile semplicemente affermare che, essendo noi razionali, ognuno può andare in giro vestito come gli pare. Perché sì, a livello teorico è vero, ma nella prassi poi porta delle conseguenze che non lo sono. Quindi il discorso andrebbe sfumato, bisognerebbe cominciare a parlarne in un altro modo, ok? In un altro modo che contempli il fatto che esiste una pulsionalità che diventa violenta. Perché una pulsionalità che non ha strumenti di manifestazione, che non è in grado di parlare, e l'abbiamo detto più e più volte. Una pulsionalità che diventa frustrazione costante, non la governi semplicemente dicendo tu devi rispettare, perché quello se ne sbatte del rispetto. Questo è il problema. Non so se mi sono spiegato. Quindi, come vedete, è un modo di ragionare sulle cose che è estremamente scomodo, perché va contro una serie di assunti. Io mi rendo perfettamente conto che ci piacerebbe a tutti essere così tanto razionali e tranquilli. Ma mi rendo pure conto che ormai è un secolo e mezzo che questa cosa non funziona. L'idea che si possa parlare e risolvere tutti i nostri attriti e conflitti con le parole, col ragionamento, con le convenienze economiche, non sta né in cielo né in terra, perché vivrebbe in un altro mondo se funzionasse. L'idea che si possa convincere qualcuno a utilizzare degli strumenti civili per regolare le sue questioni, che siano questioni di sesso, questioni di potere, questioni di economia, eccetera, regge fino a un certo punto, se regge. Quello che noi stiamo vedendo è una movimentazione costante di tutt'altre dimensioni. Le campagne politiche alle quali assistiamo sono tutte fondate su altro che non su un ragionamento sensato, razionale, strumentale, economico o quello che vi pare. Non c'è mai da nessuna parte questo aspetto. Quello che vediamo noi oggi cos'è? Una strumentalizzazione costante di versanti dell'umano che vengono negati nel discorso, ma poi vengono regolarmente utilizzati per far sì che il consenso si accumuli, che le situazioni si sviluppino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia un atteggiamento di un'ipocrisia ripugnante, ecco il motivo per il quale ve ne parlo, nel senso che ci piacerebbe che l'uomo fosse in un certo modo, boh, non lo so, pare di sì, io insisto che un mondo nel quale fossimo tutti razionali sarebbe un mondo in cui spararsi. Però comunque, il fatto è che non lo è. Quindi fra quello che è l'essere e quello che è il dover essere c'è un gap che sta crescendo. E questo gap è quello dove cadono quelli che ritengono che sia colpa delle donne se vengono stuprate, delle donne che ritengono che sia giusto che vengano prese a ceffoni, perché ci sono anche quelle, di quelle che non gliene frega niente, perché ci sono anche quelle, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? È sempre un problema di consapevolezze. E queste consapevolezze andrebbero nutrite, andrebbero complessificate, andrebbero rese, come dire, parte dell'agire quotidiano, al di là dei pregiudizi, al di là degli stereotipi, al di là degli slogan e di tutto quello che viene normalmente ammannito in questo tempo. Domande? Ok, allora abbiamo fatto per il regime di un turno, ci siamo? Okay. Allora, oggi volevo parlare di un altro argomento che è abbastanza spinoso, visto che ci troviamo in un bel clima di concentrazione, volevo parlarvi di una cosa che trovate nei tre testi, o perlomeno almeno in due, e che ne fa in qualche modo, ne è uno dei fondamenti. Nel testo dei Sette Saperi di Edgar Morin abbiamo il pensiero contestuale. Nel mio testo su Maffesoli abbiamo la ragione sensibile. Nei discorsi che potremmo fare su Simmel, non credo che nel manuale l'abbia fatto, ma magari l'ha fatto qualcuno degli altri degli autori, c'è un concetto che si chiama legge individuale, che ha a che fare anch'essa con questo tipo di discorso. E che tipo di discorso è questo? È un discorso che scardina un'altra delle grandi dicotomie della nostra cultura. Quella tra universalismo e relativismo. Probabilmente ne avrete sentito parlare perché le accuse di relativismo fioccano ancora oggi in una perfetta non comprensione del tema, anche perché appunto lì ci troveremmo nel notturno. L'universalismo è diurno. Io ho ragione e tutti gli altri torto. Out out. il relativismo lo viene percepito come un ognuno fa come cazzo gli pare, detta proprio così, brutalmente. Ed è il motivo per il quale chiunque si presenti come relativista viene normalmente crocifisso. Simmel evidentemente lo aveva fatto perché aveva un senso dell'opportunità certe volte veramente antitetico rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, per cui ne è stato tacciato. E questo perché? Perché noi siamo, come credo di avervi già detto, una cultura profondamente universalista. Perché siamo una cultura profondamente diurna, come abbiamo visto, no? Il che nella costruzione delle dicotomie regolarmente ci permette di essere quelli che hanno la verità mentre gli altri hanno torto. Abbiamo visto che questo deriva anche da una forma religiosa molto particolare, perché credo che ne avessimo accennato quando abbiamo parlato di religiosità e religione, ma normalmente le religioni sono espressione della cultura di un gruppo, quindi ogni gruppo ha le sue divinità. Questo i romani l'hanno capito perfettamente, tanto da dedicare un tempio a tutte le divinità. Il Pantheon, no? È questo. È un luogo dove ognuno poteva adorare i suoi dei, perché ogni gruppo ha i suoi dei. Poi, a un certo punto, siamo arrivati noi e abbiamo detto no, noi ci abbiamo il dio di tutti. Anche se non lo sapete, adesso veniamo a dirvelo, perché così facciamo tutta una cosa carina a livello globale del pianeta, vi informiamo del fatto che finora non avete capito niente, ma ringraziando Dio è arrivata la lieta novella e quindi possiamo finalmente spiegarvi tutta una serie di cose, educarvi, prendere quello che è vostro, tutte queste cose che sono seguite, però diciamo che sono seguite come conseguenza, ma la mossa è una mossa immaginale. Il momento nel quale ci si rivolge a un qualcosa di nuovo, di stabile e assoluto. Perché se un Dio deve servire a darmi stabilità, non ce ne possono essere 50.000, perché quale stabilità ne avrei? Ce n'è bisogno di uno. Non so se la cosa è chiara. Quindi, di nuovo, l'idea della monocrazia, del fatto che abbiamo un solo Dio, al momento non mi viene in mente la parola, qualcuno mi aiuti, mono? Teismo, ecco, c'era da qualche parte. Allora, l'idea del monoteismo è strettamente correlata con la nostra ansia di fondazione. No? Tant'è che poi diventa il motore immobile di Aristotele, che non era proprio esattamente quello che si immaginava, ma la patristica se ne occupa, e noi ci troviamo in questa situazione in cui non solo abbiamo un fondamento, ma noi siamo coloro che lo insegnano agli altri, che tutto sommato è comodo anche da un punto di vista di potere. Ok? E quindi noi manteniamo un atteggiamento in tutte le nostre cose per il quale occorrono leggi universali. La matematica, di nuovo, serviva a questo. No? La matematica è una, 2 più 2 fa 4, qui in India, in Australia, ovunque. Quindi, come vedete, di nuovo, il perché a noi piaccia tanto la matematica è sempre lì, perché la matematica si voleva ci desse il fondamento mancante, no? Venendo a mancare Dio, perché le cose erano un po' cambiate, le sensibilità erano diverse, l'evoluzione era andata in una certa direzione, quindi sta grande fede non si riusciva più ad averla, allora diamola invece alla matematica. Eppure la matematica ci ha fregato, come abbiamo detto, no? Abbiamo visto tutte le varie evoluzioni matematiche del XX secolo nullificano questo discorso, ma non impariamo. Il problema è questo: non impariamo e continuiamo comunque a pretendere che qualcosa si applichi a prescindere per un qualche motivo astratto, e lo facciamo anche nel diritto, per esempio, no? La norma è una, poi ne parlerete anche con Elena, è quella e si applica a prescindere da quello che accade dovunque, nella situazione specifica, nella situazione particolare, se qualcuno può avere dei motivi diversi da quelli che... ma non interessa. Quello che interessa è che sia una cosa, no? La famosa certezza del diritto di cui parlavo le volte scorse è di nuovo questa. Stiamo da capo a 12. Siamo arrivati al paradosso, come vi dicevo probabilmente un paio di lezioni fa, che abbiamo anche fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e gli uomini ci hanno detto: ma chi te permette di parlare per me? No? Perché tu dovresti essere quello che fa la Dichiarazione Universale, che vale anche per me, per quelli, per quell'altro? Cioè, è una cosa, come vedete, che continuiamo a portarci dietro perlomeno da 3.000 anni. Sono anche abbastanza, come dire, comodo in proposito. Quindi fa proprio parte del nostro modo di, no, del nostro paradigma, in qualche modo, come dicevamo, ed è strettamente connaturata col discorso della divisione e della spalta, come vi ho detto, no? Perché appunto mi permette di stabilire una dicotomia che mi conviene. E oltretutto è fondante di una serie di sensazioni di sicurezza, di stabilità, di continuità, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Però che succede? Che quando vai a guardare il mondo, come è successo per la dicotomia cultura-culture, che è un'altra di queste manifestazioni, no? Come avevamo detto, che succede? Che tutte le culture del mondo le facciamo diventare una, che guarda caso è quella in cui siamo i migliori. Anche lì, stesso movimento, identico. Dopodiché, però, quando vai nel mondo, queste culture non vanno, non si adeguano, non sono quello che immagineremmo, sono altre. Ok? Allo stesso modo, i pensatori un attimo meno asserviti all'ideologia di dominio, perché qui si tratta decisamente di un'ideologia di dominio, hanno cominciato a dire: guardate che potrebbero esserci altri modi di avere a che fare col mondo. Perché il mondo ha una sua logica, non quella che gli impongo io, la sua. Ecco perché parliamo del pensiero contestuale in Morin. Vuol dire che tu, quando ti trovi in una situazione specifica, non è che vai lì e fai come cazzo ti pare, ma vai lì e comprendi la situazione specifica, che non è quella che applicherai 2 anni dopo in un altro posto, perché 2 anni dopo in un altro posto ce ne sarà un altro di contesto. Non so se la cosa è chiara. Quindi tu non sei meno vincolato, ma sei vincolato non da delle cose astratte che hai deciso a monte e che devi imporre per forza alla realtà col tuo famoso letto di Proust, perché, come vedete, la figura è esattamente quella. Sei vincolato dalla realtà, la quale per certi versi ti dice che le tue convinzioni magari in questo caso tocca che le modifichi. Vi ricordo il Vaillant, no? Ne abbiamo parlato. Se c'è qualcuna cultura storica che abita lì e ti dice che il monte è marcio, non sarebbe opportuno darle retta? Anche se i tuoi quadri cognitivi dicono che quel tipo di sapere è stupido? Se fossimo stati contestuali nel Vaillant avremmo un sacco di persone vive in più, perché non l'avremmo fatta la diga. Non so se la cosa è chiara. Questo è il punto, cioè il sapere contestuale, il relativismo come lo intende Simmel, non è liberi tutti, ognuno fa come gli pare, perché questa è semplicemente una delle forme di, come posso dire, di sminuimento della cosa che è stata elaborata dagli assolutisti, dagli universalisti. Allora, universalisti, noi abbiamo la verità, è quella, non ce si può discutere, tutti quanti uguali sotto la legge, tutti a ride perché non si è mai visto, però comunque continuiamo a dircelo. Il relativismo invece è che ognuno fa come gli pare, a seconda delle convenienze, no, non a seconda delle convenienze, a seconda delle caratteristiche del contesto. Perché ogni contesto ha le sue specifiche questioni, ha le sue specifiche questioni importanti. Ecco perché Morin parla di un pensiero contestuale, perché in ogni luogo dove tu vada ad agire dovresti aver presente la panoramica delle questioni che vengono toccate da ciò che fai. E questo vi riporta evidentemente all'ecologia dell'azione, non so se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta, no? Tu agisci in un contesto, non agisci nel nulla. E questo contesto non è detto che ti aiuti, non è detto che recepisca ciò che fai nel modo in cui tu ritieni di farlo, non è detto un sacco di cose. Potrebbe amplificare il tuo agire, potrebbe opporsi al tuo agire, potrebbe farlo diventare qualcosa di radicalmente diverso. Quindi se tu non conosci il contesto e non decidi chi sono gli esperti che di volta in volta andrebbero coinvolti, sbagli. Vi faccio un esempio, 2 esempi banali. La guerra in Iraq, la prima guerra in Iraq, su quale fondamento antropologico di conoscenza, di informazioni, di evidence è stata mossa? La guida Lonely Planet, perché non c'era nessuno che sapesse niente dell'Iraq. Quindi in Iraq gli americani hanno adottato tutti i comportamenti più snervanti e più odiosi per la popolazione, regolarmente. E non solo, ma quando siamo andati ad aiutarli, non avendo la più pallida idea di come loro ragionassero, gli abbiamo creato dei campi che erano virtualmente un ulteriore insulto, perché per esempio nessuno aveva pensato che da un punto di vista di rapporti con la purezza, che saprete essere importanti nella religione islamica, le abluzioni quotidiane, tutta una serie di cose, avevano messo gli alloggi vicino ai bagni, che era esattamente l'equivalente di un calcio nei denti. Dopodiché gran parte di ciò che era stato preso per nutrire coloro che erano nei campi conteneva del maiale, ulteriore calcio nei denti. Sono tutte cose che non ti puoi permettere, perché se quelle scatolette andavano benissimo per un eventuale terremoto in Basilicata o in Portogallo o da un'altra parte dove non si fa particolarmente caso al maiale, non andavano bene lì. Non so se la cosa è chiara. Questo è il punto. Cioè tu non puoi dire: beh, questo è cibo, perché non funziona così. Perché c'è gente che quel cibo non lo mangia, come abbiamo già detto, come abbiamo visto più volte, no? Perché le culture, ogni cultura trasferisce dei significati, crea da quel cibo qualcosa che è accettabile o no. E se tu questa cosa non la sai, fai un disastro. Uno infila all'altro, invece com'è che c'è il fondamentalismo islamico che rampante più o meno dappertutto, perché comunque come ti muovi nei loro confronti, non avendo nessun tipo di rispetto, nessun tipo di informazione riguardo alla loro vita normale, quotidiana e ai loro valori, fai un disastro. Allora non sarebbe più opportuno sapere cosa stai facendo prima, che è più o meno quello che dice Moran quando parla di ecologia dell'azione, no? Mi informo, mi muovo con una certa attenzione, se vedo che ciò che sto facendo crea problemi, cambio, perché dovrei essere flessibile, dovrei essere intelligente. Il pensiero contestuale è esattamente questo, sappiamo tutti quanti, il famoso esempio, ribadiamolo perché talvolta è utile. Allora, c'è quello che ruba a man bassa dalle casse dello Stato e c'è quello che ruba una mela. Sono uguali? Però la fattispecie è quella. Da un punto di vista di diritti universali, di norme universali, è furto. Semplice. E a noi ripugna l'idea che uno possa essere trattato in un certo modo quando altri invece casualmente non lo sono. Però è quello che ne deriva. Perché tu non prendi mai in considerazione il contesto. Dottor House cosa faceva? Esattamente questo. Curava delle situazioni apparentemente irrisolvibili andando a chiedere al contesto che era successo, non alla dinamica specifica del paziente, svincolata perfino dal paziente. Ho un fegato che soffre. Sto fegato soffrirà per qualche motivo, ma se io non mi apro a tutto quello che è intorno, non lo scopro, non lo so, non lo posso curare. Quindi, come vedete, è un problema di cooperazione. Ecco perché viene regolarmente osteggiato dai nostri modi, dalle procedure, dalle amministrazioni, dalle burocrazie, perché implica che il medico collabori col giardiniere, che l'antropologo collabori col politico e col militare, tutte categorie che invece si ritengono assolutamente, come dire, tenute a un isolamento splendido e si ritengono migliori di tutte le altre, perché voglio dire, teniamolo presente, il problema delle dicotomie vale anche all'interno della cultura. Nell'accademia ogni corporazione ritiene di essere molto più importante di tutte le altre, senza rendersi conto che da sola conta come il due de briscola, prescindendo poi dalle rendite di posizione, dai racconti mitici e quello che volete, ma in termini di conoscenza scientifica nessuno può chiamarsi fuori. È ovvio che non tutti ogni volta devono dire la loro, perché come vi sto dicendo, il pensiero contestuale non vuol dire che tutti ogni volta parlano su tutto, perché sennò saremmo alla paralisi, ma vuol dire che in ogni specifico problema c'è qualcuno che ha più titolo a parlare di qualcun altro. E quindi non puoi affidarti a una chiave interpretativa e a una disciplina, devi affidarti a un pool di esperti, a un pool di discipline, a una serie di valutazioni specifiche di volta in volta. Ci siamo fin qui? Sicuri? Perché ci abbiamo messo in mezzo anche la legge individuale? Perché per Simmel questo vale anche nella regolazione dell'azione soggettiva. E questo dov'è che lo possiamo comprendere in modo più specifico? Nel momento in cui consideriamo quella divergenza fra set di valori cui dovremmo aver fatto cenno a un certo punto strada facendo, ovvero sia cosa? Che vivendo noi in una cultura abbiamo più o meno chiaro davanti a noi un set di valori che viene definito condiviso dalla cultura, ma noi abbiamo anche i nostri e non è detto che coincidano con quelli della cultura nella quale viviamo, magari sono gli stessi ma sono messi in una gerarchia diversa, no? Vi ripeto, ogni volta, quest'anno non ce l'abbiamo fatta e non credo che lo faremo neanche. La settimana prossima volevo farvi leggere una cosa interessante che ho visto ieri, ma non ha a che fare con i valori. Però, se noi avessimo fatto il test, avessi detto, allora fatemi per favore una scaletta di 5 valori che ritenete quelli condivisi da tutti e 5 che sono i vostri. E avremmo avuto, pur essendo soltanto 5 variabili, un'infinità di declinazioni diverse. E questo è il grande punto della legge individuale. E del motivo per cui la cultura soggettiva e la cultura attiva sono, come dire, focali per il nostro agire. Perché noi abbiamo perennemente un problema di, come dire, composizione tra quello che immaginiamo essere il set condiviso e le nostre priorità. So se è chiara questa cosa. Noi quando agiamo siamo quasi sempre chiamati a bilanciare delle pretese di un certo genere con quelle che sono le nostre, posto che noi si abbia comunque una dimensione etica o comunque posto che questa dimensione sia in qualche modo consapevole, perché può anche darsi benissimo che io abbia come mia priorità assoluta il guadagno a tutti i costi, è un valore pure quello, ci fa schifo, dicono tutti, poi nella prassi non pare, però vabbè, diciamo che a parole ci fa schifo, però è un valore, no? Il mio valore è quello che a ciò che faccio deve essere corrisposto un giusto, anzi possibilmente anche abbondante, compenso, e mi muovo di conseguenza. Ok, questo tendenzialmente è uno dei punti della cultura condivisa oggi, che piaccia o meno, l'atteggiamento nei confronti del guadagno e del denaro è abbastanza diffuso, ovviamente. Ma ci sono dei casi nei quali lo faccio sempre? Ogni volta che io agisco penso esclusivamente al mio tornaconto personale, alla massimizzazione del mio profitto? No, quindi è evidente che nel momento in cui agisco diversamente, da una parte probabilmente mi racconto la famosa derivazione paretiana per la quale mi sto giustificando e dicendo sì, vabbè, non adesso, ma guadagnerò di più dopo. O dall'altra sto dicendo a me quel valore non mi torna. Qui, in questo specifico caso, non è importante. È importante altro per me. E siccome io sono qui che agisco in questo specifico caso, non c'è qualcun altro. Che facciamo? C'è una serie da questo punto di vista che vi raccomando caldamente di vedere se vi interessano le tematiche, che si chiama Bull, non so se vi è capitato di... Bull è un esperto in scienza processuale, tra l'altro è anche interessante da avere come background, perché è basato su uno vero, non so se ho inventato, un po' come Ekman per Lie to Me. Qui abbiamo un altro dottore che si chiama, se non sbaglio, McGray, ma non ci scommetterei sopra i soldi, che ha a che fare con il discorso della scienza processuale, ovvero sia dello studio e della composizione delle giurie, nello specifico. Allora, ieri c'era questo caso che era estremamente, come dire, giusto in quest'ottica, nel senso che il caso qual è? Una donna ha un tumore al fegato, con la cura con la quale dovrebbero salvarla, il macchinario malfunziona e le fa un danno che è molto peggio di quello che aveva prima. L'assicurazione si rifiuta di pagare per il trapianto di fegato. Ovviamente, l'assicurazione è cattiva, la donna è buona, e fin qui non farebbe una piega. Ma, se noi ragioniamo da un punto di vista di universalità, la questione qual è? Che la donna, pur col trapianto di fegato, ha 3 anni di aspettativa di vita. E i fegati sono rari. O no? Sì, non è che si trovano. Quindi la questione è: a prescindere dal guadagno o meno dell'assicurazione, io le odio le assicurazioni, quindi figuratevi quanto mi costa fare questo esempio, però è calzante, perché nella fattispecie il problema non è la spesa dell'assicurazione, il problema è assegnare una risorsa limitata in modo che sia massimamente, come dire, fruttuosa. Allora, la do a una donna che ha 3 anni di aspettativa o la do a un giovane che ne ha 50? Però vi rendete conto che è razionale questo? No? Tant'è che la donna lì che soffre e dice io avrei altri 3 anni da vivere con i miei, anche lei ha un peso che non puoi negare in nome del discorso astratto del fatto che il fegato andrebbe meglio a, perché la causa l'ha fatta lei, è lei lì adesso, non un altro, non so se la cosa è chiara. Quindi devo dire, gli sceneggiatori con un notevole intuito danno dando l'annullamento, la giuria è divisa, no, para 6-6, quindi per certi versi vince l'assicurazione, perché chiaramente non è chiamata a versare soldi, e Bull, che è il vecchio Anthony Di Nozzo di NCIS, per chi abbia un minimo di storia alle spalle, guadagna 2 milioni ben guadagnati, perché non avrebbe difficilmente chiunque altro sarebbe riuscito a vincere, visto il potente quoziente emozionale della cosa, e siccome aveva guadagnato questi soldi facendo dei conti molto strumentali e molto economici, va e li dona alla donna perché ci si possa pagare il trapianto di fegato. Quindi è, come vedete, uno stallo totale, cioè lui ha accettato il processo perché aveva bisogno dei soldi, ha vinto il processo come avrebbe dovuto, e che i soldi che ha vinto giustamente sulla base di ciò che aveva progettato li usa per curare quella contro cui ha vinto. È una situazione bellissima da un punto di vista di dinamiche come è fatto il mondo, no? Perché il mondo è fatto così. Mo magari Bull non avrebbe, nella vita moderna probabilmente non l'avrebbe fatto, ma capita spesso e volentieri che nella prassi qualcuno si sacrifichi in termini economici o altri, come abbiamo visto l'altro giorno il nostro indiano che si è messo, ha lasciato l'avvocatura, si è messo a pulire le spiagge, eccetera. E quello è successo anche a me, nel mio piccolo ovviamente, no? Perché a un certo punto sono andato a Ponza, non mi ricordo dove, in un isolotto di fronte a Ponza, che era un posto meraviglioso, tutti questi sassi, questa sabbia di scogli, pieni di bottiglie di plastica. Allora, siccome è una cosa che io odio, l'ho sempre fatto, ho preso un paio di bottiglie di buste, che tanto ce n'erano a sfare di buste in giro, e ho cominciato a metterci le bottiglie di plastica per andarle a buttare. È arrivata una e mi ha detto: "Ma lei abita qui?" Io ho detto: "No." E quella mi ha guardato incredula. Che questo è il problema. Quando dice sì il cambiamento che vuoi essere nel mondo, è che la gente ritiene che tu debba occuparti della spiaggia soltanto se sei un eremita che abita lì o c'hai un ciringhito, perché altrimenti non sono cazzi tuoi. E non è vero. Di nuovo è un problema di contesti. Funziona da tutte le parti la questione, capite? È la tua legge individuale che ti dice ciò che è giusto e ciò che non è giusto, spesso e volentieri. E si chiama legge individuale, si chiama legge, quindi vuol dire che Zimmer non stava pensando al, vi ripeto, liberi tutti, quindi ognuno fa come gli pare. No, è qualcosa che ti forza e ti costringe ancora di più, perché è tuo, non è qualcuno che te lo sta imponendo. So sta cosa è chiara. Sei tu che sai che lo devi fare. Di nuovo siamo a una dimensione che è prerazionale per certi versi, è qualcosa che tu senti, non sai. Ma lo sai anche evidentemente perché parliamo di livelli di soggettività importanti. Però il problema è esattamente questo. Sei forse più vincolato di qualcuno che invece si rifà i famosi concetti astratti e poi nella prassi se ne fotte regolarmente. Perché tu ritieni che sia giusto fare quello, aiutare quello che tendenzialmente è stato cattivo, essere dalla parte di colui che non ha più niente. Tutte queste cose sono importanti. O dovrebbero esserlo, o potrebbero essere, sei tu che lo scegli. No, nel momento in cui tu vai a fare assistenza ai senzatetto e gli porti ricoperte di notte, tu stai sprecando il tuo tempo, tra virgolette, nell'ottica dominante, perché nessuno ti paga, ma tu stai meglio. Quindi loro dicono, vedi, sei egoista uguale. Ma qui è di nuovo un discorso di comodo, perché non c'è nulla, nessun atto che non contenga in sé egoismo e altruismo. Quale sarebbe un gesto altruistico perfetto? Cosa presupporrebbe? Che tu sia una macchina, perché è ovvio che se tu fai un gesto che ti porta piacere in qualche misura hai un ritorno, no? Però guarda caso quel gesto che ti porta piacere non ti porta un ritorno economico. Già questo è interessante, no? Non lo stai facendo per altre ragioni. Aiutare un senzatetto non ti porterà probabilmente nessun tipo di avanzamento nel lavoro, non ti porterà nessun tipo di guadagno presente o futuro, ti porta semplicemente una sensazione di benessere. Di giustizia o giustezza, che io tendo per essere un attimo, non mi piace come parola, ma non ne ho trovate di migliori, però credo che sia quello il punto. Quando fai una cosa giusta, a prescindere dal fatto che venga considerata giusta da tutti, ma se lo è per te, per me è già più che sufficiente. O perlomeno questa è la mia interpretazione della legge individuale zimmeriana. E a chiudere arriva Maffesoli, che ovviamente appunto fa tesoro di tutti questi stimoli, e aggiunge, no? Lo stimolo per il quale noi stiamo facendo i corsi che stiamo facendo, perché come vedete è un passaggio costante di staffette. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno aggiunge quello che si è scoperto nel frattempo, aggiunge le sue sensibilità. La ragione sensibile è esattamente questo, è una ragione che improvvisamente diventa attenta al contesto, anche corporeo, spaziale, qualitativo. Vi faccio presente che, queste sono quelle finezze che sarebbe carino che cominciaste ad apprezzare perché... Perché si chiama Elogio della ragione sensibile il testo di Maffesoli? Perché normalmente nella nostra lingua, quando uno scrive un elogio, lo sta facendo in modo polemico. Ovvero sia scrive l'elogio di qualcosa che viene svalutato. Pensate a Erasmo da Rotterdam e l'elogio della follia. Mi pare piuttosto evidente che non stesse facendo un'operazione particolarmente normale, no? Perché la follia è quello per cui io metto la gente nei manicomi, la aiuto, la lego, ammazzo, eccetera, e questo improvvisamente se ne esce e mi dice: "Oh, che figata la follia!" Ecco. Allora, evidentemente una forma retorica. E la lingua, quando comincia a conoscere queste cose, è molto più interessante, perché ti svela tutta una serie di pensieri pensieri nel backstage, no? Quello che ha mosso l'autore, il motivo per cui. Allora, Maffesoli sa perfettamente che la ragione sensibile è indigesta alla cultura nella quale si muove. Perché? Perché già l'espressione ragione sensibile è un ossimoro nell'ottica cartesiana. La ragione non può essere sensibile, perché se fosse sensibile sarebbe incarnata e allora il problema della res extensa, della res cogitans sarebbe stato superato. Quindi non può essere qualcosa di ben accetto. Ed è per questo che necessita di un elogio, ovvero sia di qualcuno che si spenda pur sapendo che nel farlo pagherà dei prezzi. Perché verrà compreso, etichettato, riconosciuto come un intellettuale eterodosso, come un ideologo della parte di volta in volta non preferita dal pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Ci si espone, questo è il punto. La Maffesoli con l'elogio si espone dicendo: guardate che dobbiamo cominciare a ragionare in un altro modo rispetto a quella che lui definisce, ed è una bellissima definizione secondo me, ragione strapiombante. Come vedete, l'aggettivo strapiombante è totalmente diurno, perché chi cosa evoca? Evoca qualcuno che è in alto, che guarda e giudica. Quindi l'occhio, il giudizio, l'altezza, è quanto di più diurno si potrebbe dire. No, ecco, questa è la nostra. La ragione strapiombante è la nostra, ovvero sia quella di chi si erge regolarmente, pretende di potersi ergere come giudice di quello che fanno gli altri. Alla faccia del povero Gesù Cristo, che come forse vi ricorderete, ha spesso e volentieri ricordato che no, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi è questo senza peccato? Si capisce bene, ma de pietre qui ne fioccano. Quindi c'è da qualche parte un problema. E il problema è esattamente quello, è che a furia di costruire dicotomie nelle quali tu ti valuti e svaluti tutti gli altri, a un certo punto ti senti necessariamente il migliore. Ti senti necessariamente quello che può aprire bocca e sentenziare su come deve essere una famiglia, come devono essere i rapporti di lavoro, come devono essere i rapporti fra stati. Tu sei in grado di dire, aprire bocca e dire qualsiasi cosa su qualunque argomento, cosa che internet ci permette di fare in modo perfetto, manco a dirlo, guarda i ritorni delle cose. Peccato che tu non ne hai alcun titolo, spesso e volentieri, se non tutta questa serie di cose che sei andato affermando nel tempo, per le quali risulti essere più bravo di altri. Però vi ricordo, tanto per riprendere un po' di fila, visto che siamo in chiusura, che il pessimismo antropologico è semplicemente un atto immaginale, non è un atto logico. Perché logicamente il pessimismo antropologico sarebbe un fuori me chiamo, un liberi tutti, perché a quel punto, se siamo tutti cattivi, allora veramente faccio come mi pare. Voglio una cosa, me la prendo, voglio una donna, me la prendo, voglio un oggetto, me lo prendo, se discuti ti rompo i denti, andiamo avanti, liberi e tranquilli. Mondo perfetto, per gran parte dei nostri conterranei, evidentemente. Però non funziona così, perlomeno ancora. Speriamo che in qualche modo si riesca ad arginare, ma voglio dire, se continuiamo a non ragionare nei modi sensati e non troviamo dei sistemi per trasmettere questo tipo di sensibilità, la strada è abbastanza chiaramente quella. Non ci sono grosse alternative, perché man mano che perdiamo gli strumenti della consapevolezza della cultura, torniamo agli strumenti che chiamiamo della barbarie, per quanto abbiamo detto siano ancora integralmente parte di noi. E questo si vede spesso e volentieri alla guida, non so se siete dei guidatori tranquilli o meno, ma insomma, ecco, io non mi registrerei come un guidatore tranquillo. Quindi, allora che succede? Che, dice Maffesoli, c'è bisogno di una ragione che reintegri il portato dei sensi. Sensibile, da questo punto di vista, vuol dire questo, non oh mio Dio, povero cagnolino, perché non è quella l'idea. Sensibile nel senso forte, ovvero sia ciò che viene dal mondo, ok? Le sensazioni, la corporeità, la percezione dello stare con l'altro. Vedremo domani che questo porta a un regime di nuove parole. Dice, madonna, questo è drogato. Sì, per certi versi è sicuramente un po' drogato, ma crei delle parole nuove quando vuoi dire qualcosa di nuovo. No, è quello. E c'è un gran bisogno di dire qualcosa di nuovo. Allora, cosa ci dice Maffesoli? Quali parole utilizza per descrivere questo regime? Prossemia, quindi il fatto dello stare vicini, che è qualcosa che ha una sua importanza nella relazione. Reliance, che in italiano chiamiamo relianza, ma è brutto da morire se Dio vuole. E che vuol dire ovviamente due cose costantemente. Essere relié vuol dire essere legati, ma vuol dire anche poter contare gli uni sugli altri. Quindi è un tipo di vincolo che al suo interno contiene anche un fattore di supporto, un po' il doppio vincolo di Bateson, tanto per buttargli un nome così, tanto per dire. E allora questa ragione sensibile è alla base di un altro modo di vivere il mondo e i rapporti e le relazioni, no? Quello che lui chiamerà lo stare insieme, l'être ensemble, che porta a quella che si chiama etica dell'estetica. Ne parliamo meglio domani, ma intanto, estetica perché? Anche qui parola non a caso, totalmente svuotata del suo senso originario. Noi che cosa, quando diciamo estetica, che pensiamo? Pensiamo alla manicure, pensiamo alle unghie, pensiamo agli accessori, no? Tutte queste cosette qui. Però estetica nel senso forte ha a che fare di nuovo con i sensi. Vuol dire piacere che deriva dall'esperienza di qualcosa di piacevole. Okay. E perché l'abbiamo svuotata? Perché se l'avessimo tenuta avremmo dovuto accettare che la res extensa avesse un peso. Invece noi la categoria di bello, che vi ricordo Platone, che chiamiamo diurno, ma in una semplificazione piuttosto drammatica, era uno di coloro che ragionava nei termini di kalos, kagatos, ovvero sia bello e buono. C'era un legame stretto tra la qualità e l'estetica. E questa cosa l'abbiamo dovuta togliere di mezzo perché sarebbe stata in contrasto netto con la faccenda della res extensa, perché se la res extensa è solo misurabile, come faccio a definirla bella? Il bello deve essere qualcosa di ulteriore, qualcosa di inutile, qualcosa di superfluo, no? Tant'è che noi parliamo, ah ecco, hai fatto una cosa bella, tutti questi fronzoli, no? Tutta una serie di espressioni di disprezzo. Perché? Perché per noi, ragionando in termini meccanici, ingegneristici, la cosa deve essere funzionale, deve essere perfetta, deve essere performante, non deve essere bella. Andatevi a vedere una casa di Gaudì, o andatevi a vedere una casa di Coppedè a Roma, e parliamone del fatto che tu puoi preferire un bel palazzo a Torpignattara o a Vigne Nuove rispetto a una casa di Gaudì, perché tanto sono spazi, è così, un par de palle sono spazi. Il problema delle banlieue e delle periferie è questo, l'idea che tu possa vivere in uno spazio senza che quello spazio interagisca con te, che sia strutturato in modo semplicemente funzionale, per cui tu vieni, vivi, dormi, esci, prendi l'autobus e vai via. E tutto questo presume che tu sia cosa? Un automa. Semplicemente. Perché lo spazio invece è dove tu vivi. Lo spazio è in rapporto costante con te. Lo spazio è ciò che crea l'ambiente, no? L'ecologia dell'azione, l'ecologia. Perché non la capiamo? Semplicemente per questo. Perché ci sfugge l'idea che lo spazio possa avere delle caratteristiche diverse dalla misurabilità. Ma ce le ha. Nel bene e nel male. Allora, siccome evidentemente il bene non l'avevamo capito, adesso siamo passati al male, così forse magari entriamo nell'ottica. Però capite che è un altro atteggiamento idiota, soprattutto per una cultura che avrebbe uno degli angoli più belli del pianeta e che lo sta mandando elegantemente a puttane tutti i giorni, continuando a non fare niente. Sono 50 anni, ragazzi. Come dire, essere anziani comincia a presumere una certa memoria. E tutto questo lo sapevamo da una vita. Lo abbiamo saputo per tutto questo tempo, ma ripeto, allora vogliamo accettare il fatto che siamo semplicemente stupidi oppure cerchiamo di capire per quale motivo ci stiamo comportando così? Perché il motivo c'è. Il motivo è questo disprezzo costante per la materia qualitativa che ci stiamo portando da 400 anni dietro e che ancora continuiamo a non prendere in considerazione. È ovvio che questo poi ha delle ripercussioni globali o ha delle ripercussioni locali, no? Viadotti che crollano, le frane, un'Italia che è distrutta praticamente come un puzzle che non si ricompone. Perché? Perché ci è sfuggito il fatto che basta una cazzata per isolare una regione. Se ci sono due strade e crollano due ponti, è chiuso, no? Tanto per la faccenda dell'effetto farfalla. No? Basta un ponte perché se blocchi l'economia di mezza Italia. Vogliamo parlare di proporzionalità? Quindi, come vedete, gli esempi ce ne sono a sfare del fatto che c'è bisogno di un nuovo modo di ragionare. E questo nuovo modo di ragionare è quello che io vi sto tentando di spiegare da quando abbiamo cominciato, perché il mio sistema è ancora, diciamo, in qualche modo una sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Perché c'è anche il sapere corporeo, quello scomodo di cui abbiamo parlato prima. Perché c'è il sapere razionale, perché c'è il sapere immaginale, perché c'è la cooperazione tra saperi. Ci sono una serie di cose che sono tutte fuori dal paradigma dominante. Il paradigma dominante dice che servono, no? Tant'è che crea i gruppi, crea i tavoli, no? Tutta sta creazione di tavoli, non ne funziona uno. Come mai? Perché lo dice ma non lo fa. Che c'è un costante stacco tra ciò che viene detto, perché in qualche modo viene pensato a livello astratto, e quella che è una prassi di pancia, una prassi di atteggiamento, una prassi di sentimenti. Esattamente come parliamo di contaminazione culturale pur dicendo che è bellissima. Non puoi non essere schizofrenico quando fai un discorso del genere, o essere percepito come schizofrenico. Invece a noi pare normale, quindi, ripeto, c'è bisogno di un intervento piuttosto marcato. E gli strumenti per questo intervento, al momento, diciamo, quelli che posso permettermi di darvi, sono quelli di cui stiamo parlando. Quindi, vi ripeto, cercate di capire l'importanza del discorso. Breck.